Carissima famiglia di Radio Mater, buongiorno, buongiorno con tanto, tanto affetto. Sabato scorso, cioè il quarto sabato di gennaio, non potevo esserci, mi ha sostituito egregiamente Don Valerio, che adesso vi saluta un momento anche lui.
Buon pomeriggio anche da parte mia ed è bello risentirci e ritrovarci per questo appuntamento.
Ecco, grazie Don Valerio. E allora adesso vogliamo invocare lo Spirito Santo dopo uno splendente segno di croce perché sia proprio lui a guidare questo momento importantissimo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il piccolo Manuel, che ha veramente amato lo Spirito Santo e si è lasciato guidare da lui, ci aiuti a invocarlo con amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vogliamo invocare la nostra cara mamma, Maria, aiuto dei cristiani, stella dell'evangelizzazione, così teneramente amata da Manuel, che ci aiuti proprio in questa seconda puntata. Sai, parlo a te, Don Valerio, che siamo insieme in diretta, ma anche tutta la famiglia di Radio Mater. Ormai sono più di 4 anni che viviamo questa trasmissione al sabato, il quarto sabato del mese. Non mi è mai capitato, è la prima volta che mi capita di ripetere la trasmissione, anche se invitato, perché sono tantissime le persone da presentare, ecco i nostri angeli da presentare, però garantisco che una figura così poliedrica, così forte come Manuel, merita veramente in questo momento, merita di essere presentata per la seconda volta e anzi ti anticipo che faremo la terza puntata, perché non è possibile, ecco, assolutamente esaurire, ma neanche la minima parte. Perciò, ecco, cara famiglia di Radio Mater, grazie, grazie di essere presente, ma ecco, anche oggi avremo una puntata ricchissima, ricchissima, ma non vi anticipo niente perché è veramente ricca. E allora, caro Don Valerio, io inizierei in questo modo qui. Ecco, dopo che abbiamo salutato insieme i radioascoltatori, ecco, inizierei proprio nel farti una domanda curiosa e poi qui puoi inserirti perché Manuel lo chiamavano dottore, e poi puoi dire perché è un episodio bello, lo chiamavano dottore, ma può essere veramente un maestro, ma maestro autentico. Senti un po', io avevo ascoltato nella precedente puntata, perché ho avuto il dono di ascoltarla, grazie alla registrazione messa da parte, che tu come si può dire, redattore, scrittore, amico di Mondo R, che io ho sempre seguito e ho consigliato quando facevo scuola, soprattutto nelle medie, tu dicevi che non ti eri mai lanciato, scusa, in questa avventura di scrivere qualcosa di questo genere. Perché hai sempre associato il pensiero dei ragazzi che dicono: ah, ma essere buoni vuol dire morire giovani, allora è meglio non essere buoni. Giro a te la domanda e ascolto volentieri la risposta. Grazie.
Ce l'hai un'altra di riserva, perché questa è una domanda che mi manda sempre in crisi, ma forse potrei anche sorprenderti io dicendoti che anche i preti possono convertirsi, io sono un po' la prova. E mi sono convertito quasi subito, anche se ho avuto molta difficoltà nel prendere in mano il diario della mamma Enza che mi era stato recapitato e farlo diventare oggetto di studio, di riflessione, ma anche poi di riscrittura, di collegamenti tra le varie parti del diario con la vita che si svolgeva passo dopo passo, ma che il diario ovviamente non registrava. Perché l'episodio a cui ti riferisci, in cui Manuel è chiamato dottore, lo è diventato doppiamente per me. La prima volta, beh, lui si è qualificato dottore quando si è fatto dare un camice bianco e si è presentato nei varie stanze dei suoi compagni di avventura o di disavventura, secondo come vogliamo leggere la malattia, e per dire, sa, vediamo, facciamo l'esame, sono io oggi che vi controllo, che vi do le medicine, le ricette. Per una mattinata si è divertito a fare questa parte del dottore in calzoncini corti, perché lui aveva questa fantasia continua di essere un ragazzo dalle mille idee, sorprese, dai giochi che faceva, dagli scherzi di carnevale, ma anche che abitualmente faceva con le telefonate, oppure quando intervistava per telefono la nonna o i nonni, eccetera. E dottore, voi perché è riuscito a curare me da quella malattia, purtroppo, che mi portavo dentro da tanti anni di redazione, di direzione anche della rivista per ragazzi. Per 29 anni ho lavorato in questa redazione, dove diverse volte mi sono arrivate delle notizie di bambini, di ragazzi, di giovani da presentare ai ragazzi. E io avevo un po' quella paura che gli stessi ragazzi mi avevano manifestato più di una volta, che tu hai ricordato, cioè diventare santi vuol dire morire giovane, oppure per diventare santi bisogna morire giovane. E io avevo anche un po' da bambino somatizzato un po' questa idea quando mi era stato presentato un altro grande santo molto giovane, Domenico Savio, allievo principale, più importante, anche più riuscito, tra virgolette, della pedagogia salesiana di Don Bosco. Però avevo un po' questa paura, se volete, anche precauzione. E poi invece mi era anche un po' nato dal fatto che quando prendevo il diario che puntualmente e molto fedelmente la mamma ha redatto, stavo male. Dovevo riscrivere alcune cose, collegarle, e stavo fisicamente male, perché dico, no, non è possibile che questo bambino debba aver sofferto tanto, debba aver conosciuto una vita molto breve, 9 anni, di cui 5, più della metà, passati tra ospedali, interventi, chemioterapie e poi quelle sprazzi di felicità e di speranza che poi andavano puntualmente delusi con il rientro in ospedale. E questa non l'ho gustato, lo dico chiaramente, l'ho gustato soprattutto la seconda volta quando, ovviamente anche negli anni precedenti, ho dovuto riprendere lo scorso anno in mano il libro per fare una nuova edizione e mi sono soffermato soprattutto sulla spiritualità, sulla grande forza di animo, il coraggio che questo bambino ha saputo esprimersi, ha saputo esprimere nelle lettere, nelle preghiere, nelle telefonate, sì, nei racconti. E quindi mi sono sentito autorizzato a dire no, tu devi per forza di cose andare a scuola da questo dottore, non posso chiamarlo se non un po' così giocosamente dottore della Chiesa, però mi ricordo sempre che Gesù in fondo cosa ha fatto? Ha preso i bambini e li ha messi davanti ai sapientoni, ai professori del suo tempo, e gli ha detto andate a scuola da questi, perché andare a scuola dei bambini vuol dire incominciare di nuovo a meravigliarsi, a stupirsi, a lasciar parlare l'innocenza che arriva attraverso la loro vita, le loro azioni, le loro parole, ma che arriva molto da lontano, dall'alto, da quello Spirito Santo che abbiamo invocato, da quel Signore che era stato il suo punto di riferimento. Per cui ho detto, no, qui c'è veramente tanta roba. E allora mi sono messo alla scuola e ho detto, ma guarda tanto sei anche egoista, hai paura di soffrire. No, impara a soffrire con quella luce che Manuel aveva dentro e che riusciva ad esprimere sempre. E ricordo che in un'occasione aveva detto proprio questo, e quando gli era stato chiesto di scrivere come stava vivendo un periodo particolare della sua esperienza in ospedale, scrisse così: continuo a fare la terapia, trasfusioni, sempre in ospedale, ma Gesù è sempre accanto a me e mi aiuta e mi ha detto mostra sempre la gioia del Signore agli altri. E questo precisa Manuel, mi ha detto Gesù ieri nella comunione, quando gli ho chiesto Gesù cosa vuoi che io faccia per te in questo Santo Natale, la regia di Natale, mostra sempre la gioia del Signore agli altri. E questa sua capacità di sorridere, di non lamentarsi, di non fregnare come fanno tanti bambini per delle stupidaggini, per dei capricci, è ciò che in qualche maniera mi ha fatto capire che la sofferenza, soprattutto dei bambini, per quanto drammatica, per quanto inaccettabile, anche il Papa Francesco ce l'ha detto, uno dei suoi primi interventi, che la sofferenza dei bambini è qualcosa di impressionante, che non può trovare delle risposte umane, e forse neppure dalla Bibbia le troviamo, ma soprattutto, ecco, secondo me, dalla traduzione che fanno di questa sofferenza, di queste Via Crucis, che non si ferma al venerdì, ma arriva sempre al mattino di Pasqua, quella gioia a cui si riferiva Manuel, se viene accettata con questo spirito di collaborazione, di dare la mano a Gesù, come diceva Manuel, a sciogliere i cuori induriti. Ed è questo che in fondo mi ha fatto capire quanto è importante mettersi alla scuola dei bambini in genere, ma soprattutto di quei bambini speciali come è stato Manuel e come sono tanti anche altri ragazzi di cui hai parlato nelle tue trasmissioni in questi 4 anni.
Molto bene, grazie, grazie veramente. Sai, pensando proprio a quello che hai detto, comunque io collego, a parte che ci verrà detto poi da, ma non voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, ci verrà spiegato bene come Gesù ha dato il potere ai piccoli di essere veramente dei maestri, nel vero senso della parola. Ma poi, leggendo l'avventura di Manuel, beh, innanzitutto veramente do un consiglio di cuore ai radioascoltatori, è un consiglio, di prendere il libro Manuel, il piccolo guerriero della luce, LDC, prenderlo e leggerlo. Io l'ho letto la prima volta, adesso lo sto rileggendo sottolineando i passi importanti. Il problema è che sono tutti talmente importanti che ogni momento devo ricaricare la matita, perché sono veramente importanti. Ecco, io ho capito una cosa, ma lo diremo meglio la prossima volta, oggi purtroppo il tempo è limitatissimo, nella terza puntata. Ecco, quando il buon Dio dice le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, tanto dista la terra dal cielo come distano i miei pensieri dai vostri, le mie vie dalle vostre. Ecco, vedere la sofferenza in un bambino come mezzo di santificazione, di annuncio, parleremo anche della missione, perché Manuel era in missione e oggi Manuel è in missione attraverso Radio Mater, continua veramente la sua missione di guerriero della luce. Ecco, io ho capito questo, Don Valerio, sul serio, che il Signore ha un metro di misura che non è nostro, e Manuel in questo mi sta insegnando fortemente. E il gruppo Maria Porta del Cielo, che puntualmente viene così coinvolto, capisce perfettamente questo linguaggio. È difficile, però è un linguaggio veramente che va riscoperto. Va riscoperto. Ecco, volevo farti questo appunto, perché veramente è un... Guarda che questo è un dono incredibile. Consiglio veramente di cuore di leggerlo, veramente.
Sì, sì, anche perché la confermano le persone che hanno letto e che poi il libro non solo tengono per sé, ma ne acquistano altre copie e lo diffondono. È un messaggio che arriva al cuore di tutti, perché poi in questo momento in cui la sofferenza bussa alla nostra porta e la nostra vita da tanti punti di vista, da tanti panorami, può accasciarci, può metterci con le spalle al muro, può stenderci al tappeto, oppure può diventare, come è stato per Manuel, una grande occasione per innanzitutto prendere sul serio la vita. Quindi scrollarsi di dosso, visto che siamo in Quaresima, credo che vediamo non sia inutile, scrollarsi di dosso tanti pesi che ci portiamo dentro, che portiamo soprattutto sulla nostra coscienza, sulla nostra anima. Manuel era questo di bello, che volava alto, ma volava anche fisicamente, perché gli piaceva danzare, gli piaceva correre, gli piaceva saltare, gli piaceva... ma poi l'ha fatto soprattutto a livello spirituale, perché aveva capito che la nostra vita, come diceva anche Don Bosco, deve avere i piedi ben piantati per terra, quindi con tutti i problemi, con tutte le necessità che ci sono, le responsabilità che abbiamo, ma con la testa in alto, che tocca le nuvole, che arriva in cielo, perché in questo scambio tra terra e cielo e terra, c'è al centro la persona, il cuore che capisce i grandi valori, riesce ad essere essenziale. Manuel a me soprattutto ha insegnato questo, che la vita vale niente, nel senso che vale poco, perché basta una brutta malattia, un incidente di percorso, da questo punto di vista è niente, è molto fragile, ma niente vale quanto la vita. Non importa che sia di 105 anni, lui lo diceva sempre, mi piacerebbe vivere fino a 105 anni, però magari anni spesi un po' da turisti del mondo, della vita stessa, senza rendersi protagonisti di bene, di amore, di perdono, di incoraggiamento, di speranza. Ovviamente molti di meno, ma come ha fatto lui, 9 anni, ma che lasciano il segno, che arrivano a commuovere, a convertire. Posso raccontare ancora un episodio che mi è capitato qualche giorno fa, facendo un po' lavoro di segreteria in questi giorni in cui mancano le forze in campo e volentieri pesante questo incarico, qui in parrocchia, è arrivata una persona che aveva chiesto di confessarsi. Non faccio nessun nome, non faccio nessun riferimento, quindi non tradisco nessun segreto. E beh, volentieri, ma domenica voi confessate? Dico sì, non come una volta, con il confessionale sempre a disposizione, con la presenza di un sacerdote, ma se le chiede, ben volentieri. Poi, visto che avevo questi desideri, dico, vabbè, ma io guardi, adesso in questo momento sono libero. Se lei desidera, possiamo fare questo dialogo, questo incontro con la festa di Dio, con la gioia, la misericordia del Signore. Lo sai che cosa mi ha detto? Che ha avuto una partenza folgorante, come tanti bambini, catechismo, chierichetto, cresima, comunione, cresima, matrimonio. Dopodiché, ciao, ciao Dio, ciao Chiesa, ciao tutto. Chissà come mai ha avuto una vita normale, una vita della persona onesta e corretta, però non si era mai più confessato. Ed era arrivato a chiedersi di confessarsi, ed è stato un incontro bellissimo. Indovinate poi grazie a chi? Cioè, ho letto un libro di un bambino, lui non mi conosceva, è la prima volta che mi vedeva, non sapeva chi ero. Ho letto la storia di Manuel, questo piccolo guerriero della luce, e mi sono deciso a venirmi a confessare. Immaginate la mia sorpresa, la mia reazione, sono rimasto di stucco, ho fatto un sorriso che quasi si trasformava in una commozione visibile con la lacrimuccia agli occhi. E mi sono detto, guarda che coincidenza particolare, diciamo in maniera come oggi sta andando di moda, che Dio è incidenza, cioè che grande effetto di questo bambino che è arrivato così, attraverso un libro, a raggiungere il cuore di una persona che da 50 anni non si confessava più. Che ne dici, Eligio?
Ah, ne dico che mi hai già conquistato tempo fa, e io questo libro, lo sai, te l'ho già detto, io proprio voglio seminarlo, perché se fa così del bene i preti lo può
ma
fare.
Ma fa del bene, tanta gente lo ammette, veramente molti si commuovono, già dirlo, avvertenze del preluso, guardate che c'è da piangere, ma un pianto sempre di commozione, di tenerezza.
È vero.
Stupore anche, ed è un pianto che fa bene, che lava gli occhi, ma lava soprattutto certe anime come quelle di cui abbiamo parlato adesso.
Bene, caro Don Valerio, facciamo un momento di pausa per questo canto che ci lancia nel cielo. Ecco, chiediamo scusa ai radioascoltatori, ma è impossibile oggi dare spazio adesso alle telefonate, se arriva qualche messaggio ce la facciamo, ma veramente il programma è ricchissimo. Manuel ha da sorprendere tutti, ascoltiamo il canto e poi ci sarà una sorpresa graditissima, ve l'annunceremo dopo. Grazie, ascoltiamo.
Il suo volto io vedrò.
Eccoci carissimi radioascoltatori, cara famiglia di Radio Mater, ancora insieme. Adesso Don Valerio ci presenterà un fiume in piena. Capirete il perché di questa affermazione. A te, Don Valerio.
Un fiume in piena o un'etna in eruzione come in questi giorni, perché l'ospite che abbiamo adesso è una suora, ma una suora un po' speciale, è siciliana, lo capirete dal suo accento nordico molto accentuato. Si chiama suora... mi viene questo nome.
Antonella,
mi scuso, porca. L'età, Don Eligio. Sono Antonella, chiedo scusa. Sono Antonella, è una figlia di Maria Beatrice, una suora della congregazione salesiana di Madre Mazzarello, quindi è una mezza parente mia, cugina dal punto di vista, o sorella meglio ancora, dal punto di vista della nostra scelta religiosa. Sono Antonella è una suora impegnata molto, soprattutto a livello di educazione con i ragazzi a rischio. Ha conosciuto Manuel, così direi come è successo a me, quasi per caso, sul passaparola, e questo è il bello di Manuel, che riesce a far parlare di sé. Non si può trattenere questa sua esperienza, bisogna raccontarla agli altri. È come chi ha visto Gesù, voglio raccontarla agli altri. Con tutto il rispetto parlando, ovviamente. Comunque, ha conosciuto Manuel 3 anni prima che volasse in cielo ed è stato non un innamoramento a prima vista, come non è stato per me, perché ci è arrivata progressivamente attraverso una sua grande amica, Suor Chiara, la Clarissima di San Giovanni Rotondo, che le aveva chiesto di telefonare alla mamma di Manuel, senza dandole grandi spiegazioni, ma soltanto dicendole che questo bambino era stato colpito da un tumore piuttosto impegnativo come il neuroblastoma ed era in una situazione piuttosto difficile e precaria, e la mamma sarebbe stata contenta, le sarebbe piaciuto sentire anche la voce di una suora che lavorava con i bambini e soprattutto con i bambini in difficoltà. E così, dopo un po', dopo averci pensato su, dopo essere stata così ispirata dal nostro Spirito Santo, è riuscita a telefonare a mamma Enza ed è rimasta sorpresa dall'affetto con cui mamma Enza le ha risposto. La mamma che in quel momento stava vivendo un calvario lunghissimo e piuttosto pesante con il figlio. E allora attraverso questo primo appuntamento con la mamma è riuscita il giorno dopo ad essere agganciata dallo stesso Manuel e da lì è nato veramente un amore spirituale molto forte, molto intenso, tant'è vero che, come ci racconterà adesso Suor Antonella, che saluto con tanto affetto e che anch'io ringrazio, è andato avanti in questi 3 anni fino anche al giorno del saluto finale. Il saluto finale davanti a centinaia e centinaia di persone, dopo la messa di ringraziamento, di saluto, di addio, nel senso di addio, di arrivederci con il Signore, davanti appunto alla famiglia, tutto è stato tenuto da Suora Antonella, che ha utilizzato parole talmente belle e commoventi che non anticipo, ma che troverete su quel libro famoso di cui parlava poco fa il nostro Don Eligio, Manuel, il piccolo guerriero della luce, della LDC. Suora Antonella, eccoci qua.
Sì, ci sono. Grazie dell'invito. Per me è un momento impegnativo.
Benvenuta,
per...
Suora Antonella.
Grazie.
Allora, te grazie. La parola, nel senso che ci racconti com'è stata per esempio la prima telefonata, che cosa ti ha detto Manuel e poi tutto ciò che è nato da quel primo incontro. Vai, ti ascoltiamo con tanto interesse.
Praticamente io mi sono sentita catapultata dentro questa famiglia meravigliosa e Manuel mi ha preso subito con affetto in considerazione, infatti si era venuta a instaurare un rapporto molto bello, confidenziale. E con Enza in particolare all'inizio, dove devo dire grazie perché è stata lei a tracciare la via della santità a Manuel, perché l'ha fatto innamorare di Gesù. Però poi in seguito è successa una cosa strana, che mentre all'inizio era normale il fatto di farlo pregare, di portarlo a Gesù, poi praticamente lui ha superato Enza e andava sempre più in là, a vette molto alte, e tanto che Enza forse mi chiamava stupita, sembrava una cosa di sopra nella situazione normale, naturale. E ci incoraggiavamo dicendo di lasciare fare al Signore. E io posso dire solo che ha inciso molto anche nella mia vita spirituale, perché aveva un'apertura agli altri veramente senza barriere. E lo sentivo come un forte discepolo di Gesù, che portava questa luce come un comando, quasi in sintonia, in simbiosi con Gesù. Ovunque lo vedeva, ovunque lo respirava. Infatti ci sono alcuni aneddoti particolari che sono vere e che io avevo registrato quando mi mandava Enza o Stefania il messaggio di quello che accadeva. Una volta tornando verso Calatafimi dall'ospedale di Palermo, lui ha detto: guarda, sulla collinetta c'è il maestro che mi guarda e mi sorride. Cioè sono situazioni veramente che ti lasciano con il respiro in asso, diciamo. E poi questa capacità di dono agli altri era un dimenticarsi continuo. Una volta l'ho chiamato, mi ha risposto Enza che aveva avuto delle emorragie, dolori forti, e lui mi ha voluto parlare e io pensavo che era tutto dolente e che quasi quasi non avrebbe potuto parlare. E gli ho detto: Manuel, come stai? E lui proprio era di botto la sua risposta, non è che rifletteva prima. Diceva: benissimo, bene, tu piuttosto come stai? Cioè questo lanciarsi verso l'altro e dimenticare se stesso era qualcosa che ti lasciava così di ghiaccio. E anche questo dono di questo portare Gesù agli altri, no? Quasi rivedo il Damiani Masso Ceteratolle di Don Bosco, perché a lui non gli interessava nulla di sé, era proiettato verso gli altri, no? Questo rapporto.
Scusa, Antonella, traduciamo questo Damiani Masso Ceteratolle, cioè dammi le anime e tieni tutto quanto il resto. E la cosa che Manuel ha più a cuore era proprio quella di sciogliere le anime un po' indurite dei bambini, dei suoi compagni. È così, giusto?
Sì, in questo senso. Tanto vero che era diventato il nostro punto di riferimento all'oratorio a Visconte, perché ogni sabato io lo chiamavo col telefonino e lo mettevo a viva voce e lui dava puntualmente il suo messaggio spirituale. Mai che abbia detto: sapete, pregate per me, sto male, ho bisogno delle vostre preghiere. Questo mai. Anzi, era continuamente proteso a far conoscere Gesù. Gesù vi ama, voi non dovete dire parolacce, perché Gesù piange. Gesù è una bomba nel vostro cuore e vuole che voi lo amiate. Anche Maria, basta che dite solo 10 Ave Maria, se vi stancate, poi continuate un altro momento. Cioè, quella delicatezza di far conoscere Gesù e di farlo portare alla portata di tutti. E quello che mi spiazzava era la sua semplicità, di questa familiarità con il divino. Cioè Gesù e Maria per loro erano qualcosa come se camminassero a casa, dentro casa. Era qualcosa che non poteva staccare il suo pensiero, il suo amore. E una volta un bambino, quando eravamo al telefono, disse a Manuel: Manuel, ma come facciamo a diventare santi come te? E lui di botto, per cui non è che dice se gli preparava le risposte. Non è facile, ancora mi ricordo proprio il tono della voce. Ehi, non è facile farci santi, bisogna pregare e fare molti sacrifici. Questo lanciava proprio quelle frecciate che ti spiazzavano, diciamo. Ed era veramente una, non si staccava mai di poterlo ascoltare, perché ti dava quelle ali per volare in alto e ti lanciava verso il divino, no? E poi un'altra cosa bella è che, visto che lui mi diceva che dopo la comunione parlava con Gesù, gli affidava le anime e gli raccomandava, una volta gli dissi: Manuel, ma domani quando fai la comunione puoi chiedere a Gesù per favore cosa mi vuole dire, qual è il messaggio che mi vuole dare per diventare migliore. Sì, sì, va bene, lo faccio. E l'indomani l'ho chiamato, lui lì per lì non mi diceva niente, io ho detto ma l'ha fatto, non l'ha fatto. Dopo un poco l'ho un po' provocato, gli ho detto Manuel, ma l'hai chiesto a Gesù di me cosa vuole? Certo che l'ho chiesto, gli ha detto che devi pregare di più, con una voce proprio che mi ha fatto paura. E mi sono venuti i brividi, mi veniva da svenire perché era vero che in quel periodo io avevo pregato di meno.
Un vero padre spirituale allora.
Come?
È stato per te un vero padre spirituale, devi pregare di più, è quello, sì, sì, quello che dicono normalmente i padri spirituali ai propri...
A me ha dato moltissimo, mi ha lanciato proprio, anche fermarsi dopo la comunione. Per un momento di colloquio con Gesù, lui non voleva essere mai disturbato. Una volta che Enza l'ha toccato perché sembrava come se si fosse addormentato, ha gridato forte dicendo mi ha interrotto il colloquio con Gesù. E questa voce che cambiava in una maniera forte, in una maniera che si affermava, diciamo. E poi come entrava dentro questo mistero, perché ogni volta che succedeva qualcosa lui sempre aveva presente Gesù. Per esempio le emorragie, diceva, vedi questo è sangue versato per la salvezza delle anime da Gesù. Oppure quando aveva il mal di testa, una volta io così, perché quando c'era di mezzo Gesù lui obbediva, era un'obbedienza cieca. E gli ho detto, ma Manuel, guarda, forse questo dolore potrebbe essere paragonato a una spina che Gesù aveva come corona in testa. E lui poi l'ha presa sul serio. Io le cose gliele dicevo così, in una maniera semplice, pensando che non gli dava molta importanza. Invece lui poi su quella cosa ci rifletteva e chiedeva a Gesù, ma è vero che tu mi hai mandato questo dolore, questa spina? E poi diceva, sì, me l'ha detto dopo la comunione, cioè cose veramente ti spiazzavano terribilmente. Questa obbedienza cieca a Gesù era qualcosa che mi sembra come Gesù nel Tempio che diceva a sua madre, io devo fare la volontà di Dio, no? Questo andare dritto. E poi una cosa bellissima, perché il penultimo giorno della sua morte era stato preso un po' da una crisi. Mentre prima diceva che voleva andare da Gesù, voleva morire, avrebbe lavorato di più lassù, il giorno prima ebbe una crisi. Sia Stefania che Enza mi chiamavano perché volevano aiuto di preghiera. E io ho detto che dovevano fare celebrare una messa, perché capivo, sentivo che il demonio ci stava mettendo la sua, no? Le anime belle lui li vorrebbe rapire. E non c'era potenza che potesse essere celebrata quella messa perché si aspettava il permesso del vescovo. Finalmente l'indomani riuscirono, io una lotta a pregare perché potesse avvenire questa cosa, no? E l'indomani quando... Stefania mi ha mandato un messaggio dicendomi unisciti a noi, stiamo celebrando la messa, e io mi sono sentita morire perché come se avessi finito una lotta, proprio stanchissima, e mi sono messa sul letto così a pregare perché mi sentivo senza forze. E dopo un poco, dopo mezz'oretta così, avevo gli occhi chiusi e ho visto, e non sto dicendo una fantasia perché è qualcosa di molto grande. Ho visto Manuel, che è il volto di Manuel radioso, splendente, sorridente, che mi veniva incontro, accompagnato a destra e a sinistra da Gesù e Maria, ma di una bellezza che anche se lo volessi dipingere non ce la farei, anche se l'ho voluto fare tante volte questa prova, ma la bellezza non è di questa terra, di quello che ho visto. E che mi sorridevano e oltrepassavano il mio sguardo. E io ho aperto gli occhi e ho detto solo grazie. Nel frattempo mi arriva il messaggio dicendomi che dopo aver preso alle 12 la comunione, Manuel è salito in cielo. E non l'ho visto solo io, so che ha salutato tante persone. Per cui questa grandezza fino alla fine che veramente è stata perseverante, diciamo. E ancora oggi è irrompente, perché a volte quando io sto per dimenticarlo o sono preso da altro, lui mi arriva di botto, come in questo caso questo invito, era tanto che non lo pensavo. Vuole assolutamente, si fa strada ed è così, un vulcano.
Grazie, Sor Antonella. Speriamo di cuore che anche poi Madre Chiesa, perché poi alla fine ecco, è sempre Madre Chiesa che ci guida anche in questo, che Manuel venga riconosciuto anche proprio tra i beati, tra i santi, perché il Signore in lui ci ha dato un messaggio forte. Mentre parlavi della comunione, di come lui si raccoglieva, poi penso che verrà detto un intervento poi successivo, lui ha dato anche un grande consiglio a un vescovo da dare ai sacerdoti, ma ripeto, lo lascio. Ecco, io dicevo solo questo, mentre ascoltavo, sai cosa mi sta capitando da quando ho letto questo di Manuel? Che non lasciando quei minuti, anche 5 minuti, diceva lui, dopo la comunione, perché gli ultimi che fanno la comunione non riescono a tornare al posto, non possono neanche dire ciao Gesù, che subito ora di terminare la messa. Adesso mi viene un senso di scrupolo, non dico di colpa, perché purtroppo i tempi sono quelli anche per noi. Però già a me, dopo 36 anni di messa, Manuel mi ha scrollato. Immagina voi che l'avete sentito e l'avete visto di persona.
Sì, sì, è vero. Anche perché lui aveva grandi ideali. Infatti diceva sempre a me, dobbiamo fare un progetto insieme, senza di me non lo puoi realizzare. E questo progetto appunto è sicuro, quello di salvare le anime, di non darci tregua fino all'ultimo respiro, come diceva Don Bosco, darlo per le anime. E questo è importante.
Bene. Intanto cominciamo a dire grazie, poi sicuramente ci saranno altri momenti di luce. Sentita questa sorpresa che hai provato nell'essere chiamata, ma è vero, per chi ha ricevuto un dono deve saperlo anche donare, ecco, a sua volta. E allora ecco, adesso ascolteremo un canto.
Intanto grazie com'è? Dell'invito, perché mi ha dato molto oggi.
Sì, ma sicuramente non mancheranno altre occasioni, vediamo in che modo, ne parleremo poi col buon Don Valerio, ma queste ricchezze vanno veramente valorizzate, ecco, e chissà in paradiso cosa pensa Manuel in questo momento, ecco. E allora, ringraziando tutti, Sor Antonella, per questa freschezza, bellezza e soprattutto, ecco, testimonianza, perché lei ha vissuto direttamente quello che ha detto. Adesso vi inviterei ad ascoltare questo canto di Manuel. Comunque sono parole sue, parole che io ho scritto in una preghiera, che sono state poi messe in sono state musicate. Queste ci lanciano nell'avventura del cielo. Ascoltiamo proprio con amore anche questo canto.
Una vita davvero speciale, i miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime, caro mio Gesù. Davvero speciale, i miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime,
caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa. Caro mio Gesù, sentirmi amato, accarezzato. Caro mio Gesù, un abbraccio ed un sorriso. Caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo. Caro mio Gesù, poter amare gli altri. Caro mio Gesù, con tutto il cuore la mia vita. Caro mio Gesù, tu non mi abbandoni mai. Caro mio Gesù, perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza.
Ogni cosa è un dono speciale, meraviglie del mio Signore, le montagne ed il mare, la luna ed il sole, i paesaggi bellissimi.
Caro mio Gesù,
quando mio ritorno a casa.
Caro mio Gesù,
sentirmi amato, accarezzato.
Caro mio Gesù,
un abbraccio ed un sorriso.
Caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo. Caro mio Gesù,
poter amare gli altri.
Caro mio Gesù,
con tutto il cuore la mia vita. Abbandoni mai.
Caro mio Gesù,
perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza. In te.
Famiglia, avete sentito che canto straordinario? Canto straordinario che, come vi ho detto, comunque è nato proprio dal cuore di questo piccolo, grande, ma grande uomo, questo piccolo, grande maestro. Caro Gesù, Gesù amico speciale. Ecco, è arrivato nel frattempo un messaggio che mi sembra proprio bellissimo e pertinente a quello che stiamo vivendo. Lo scrive Marta e dice: nessun cammino è umiliante quando viene tracciato dalla volontà di Dio. Non conoscevo questo bambino, mi procurerò senz'altro il libro. Preghiere per tutta l'umanità sofferente. Ecco, Manuel, ecco cara Marta, questa era proprio la missione di Manuel, ma ripeto, ne parleremo molto meglio, Dio piacendo, la volta prossima, nella terza puntata, proprio perché questo bimbo ha avuto una missione speciale. E per lui non era niente di umiliante tutto quello che ha vissuto, anzi, ecco, lo diceva prima che arrivasse questo amico speciale, ecco, la sua vita era buia, dopo questo amico speciale la sua vita è diventata completamente una vita di luce. E allora adesso vogliamo metterci proprio in ascolto di una persona molto vicina al piccolo Manuel, suo papà. Il papà ha preferito fare un audio perché mi diceva: quando parlo di Manuel non posso improvvisare niente, voglio riflettere, pensare. Sentirete papà Peppe come ci farà partecipare proprio con il cuore, e riassume tutto quanto è stato detto finora, avendolo poi vissuto insieme alla moglie Enza di persona. Ascoltiamo devotamente, vi direi, proprio questo audio di Papà Peppe.
Pace e bene a tutti. Ringrazio Don Eligio per avermi nuovamente invitato e per presentare una nuova trasmissione su Manuel, per far continuare a far conoscere ancora il piccolo guerriero della luce, portarlo ai cuori della gente. Io, per me, parlare ogni volta di Manuel, devo per forza dire che sono stati 5 anni di lunga sofferenza, di calvario. È un percorso lungo e umanamente qualcosa di doloroso. Con l'occhio della fede invece no, con l'occhio della fede, alla luce di quello che Manuel ci ha fatto vivere, è una grazia, un dono, è veramente qualcosa di divino, che profuma tanto di cielo. Manuel ci faceva pregare veramente tanto, non si possono raccontare i rosari che ci ha fatto dire. Per lui dire il rosario era stare insieme alla Madonnina del suo cuore, come la chiamava lui, credetemi, a sentire tutto l'amore che Manuel le metteva quando parlava di lei, ti faceva sciogliere veramente. Ogni Ave Maria della Coroncina lui la dedicava ad una persona diversa. Poi a giro faceva pregare sia a me che a Enza. Poi ci si invertiva i ruoli e di nuovo si ripartiva ancora. Lui si inventava di tutto per rendere la preghiera sempre più bella, più curata, più personale. Inoltre Manuel aveva un amore speciale per i sacerdoti, ecco, pregava tanto e offriva sempre per loro. Ricordo che se lo chiamava un sacerdote, lui era sempre disponibile, anche se aveva grandissime sofferenze. Lui diceva sempre che stava bene, pur di passare del tempo in compagnia dei suoi sacerdoti. Magari poi il telefono per parlare glielo reggevamo noi, perché lui non riusciva nemmeno a tenerlo in mano, dal dolore che aveva. Però lui diceva, quando riceveva la chiamata, «Sì, sì, sto bene, eccomi». Era disponibile sempre. Manuel spesso mi diceva, «Io non credevo, papà o mamma, di vivere una vita così speciale». E in una delle sue tante comunioni, dopo che lui stava poi 20 minuti, mezz'ora, in colloquio con Gesù, che lo sentiva nel suo cuoricino, usciva fuori delle preghiere veramente belle. Ve ne voglio leggere una che per me è quella che è veramente più significativa, perché l'abbiamo vissuta veramente. E questa è una delle preghiere più belle, una vita davvero speciale. Lui diceva, i miei occhi vedono ciò che altri non vedono, perché nel buio della mia vita, per alcuni vuota e insignificante, io vivo cose bellissime. La sofferenza per me è stata un dono di Dio, perché ho imparato a soffrire le stesse piaghe di Gesù, e con lui nel cuore io scopro ogni giorno qualcosa di più nuovo, di più grande, di più bello. Ogni cosa diventa un dono speciale, diventa una grazia. Poter ammirare la bellezza della natura mi emoziona, perché è un'opera d'arte del mio Signore, che ha dipinto paesaggi bellissimi per me. E qui mi viene di pensare proprio ai paesaggi bellissimi quando faceva ricovero di 30 giorni, si ritornava a casa, arrivavamo a un certo punto che si vedeva il mare, e lui mi diceva, papà fermati, e lì ammirava il mare, che per lui il Signore era un regalo che gli aveva fatto il Signore. Ecco, quei paesaggi meravigliosi, era come se il Signore gli avesse fatto questo grande regalo. Poter amare gli altri con tutto il mio cuore e la mia vita mi rende felice. Sentirmi amato, accarezzato, abbracciato, la gioia più grande. Il ritorno a casa dopo lunghi ricoveri in ospedale, un semplice sorriso, una telefonata, un regalo tanto desiderato, mi fanno capire che Gesù mi ama molto e non mi abbandona mai. Veramente il Signore non l'ha mai abbandonato, è stato sempre vicino a Lui. E Lui continua a dire, perché Gesù è roccia, rifugio e salvezza. Così vive un vero guerriero della luce, pronto a combattere e a lottare con la spada della fede, l'unica arma potente che sconfigge sempre il male. Manuel. Quando rileggo queste parole, veramente lì vedo un gigante della fede. Un'altra cosa che mi viene in mente, che nei tanti ricoveri, che veramente eravamo veramente stanchi, eravamo veramente, come si dice, avviliti, per ogni volta che c'era un ricovero, soprattutto quando sapevamo che erano ricoveri lunghi. Io mi ricordo quando proprio ero allo stremo, andavo in cappella e lì, leggendo la parola del Signore, quando proprio non ce la facevo più, lì trovavo veramente la forza e il conforto, come Manuel lo trovava nell'Eucarestia, io lo trovo nella parola di Dio. E aprendo anche a caso, oppure leggendo il Salmo della giornata, lì nel lezionario, nella cappella, spesso trovavo il Salmo mio preferito, che era il Buon Pastore, il Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, queste parole, in quei periodi, erano per me tutto. Erano forza, conforto, amicizia, affetto, gioia, anche pur stando in ospedale giorni e giorni interi, le parole del Signore erano una boccata di acqua fresca, di forza, e soprattutto di speranza. Ecco, cosa voglio dire con questo? Invitare chi altri genitori che come noi hanno vissuto la croce, la sofferenza, ecco, di non avvilirsi mai, ma di avvicinarsi a Gesù, alla parola di Dio, all'Eucarestia, e lì si diventa uomini forti, guerrieri, pronti a combattere e a testimoniare veramente Gesù. Chi non passa dalla sofferenza non riuscirà mai ad amare veramente, ma non l'ha amato tantissimo, perché ha sofferto tanto. Grazie a Gesù. Grazie a Gesù e Eucarestia, grazie alla sua testimonianza che l'ha testimoniata con la propria vita, ecco, adesso raccogliamo i frutti. Tanti regali quest'anno abbiamo portato per Natale ai bambini del reparto, dove era Manuel. Grazie al suo esempio, quest'anno abbiamo portato 5 macchine piene di materiale didattico e giocattoli, ecco. A distanza di 10 anni i frutti non sono diminuiti ma aumentano sempre di più. Questo è bellissimo, è meraviglioso, e ci fa capire che tutto ciò viene da Dio, viene dallo Spirito Santo, e che Manuel era un progetto e che continua ancora la sua missione luce. Io ho terminato e ringrazio nuovamente chi mi ha invitato, e voglio ringraziare pubblicamente Don Valerio Bocci, che mi ha dato l'amicizia, il conforto e il supporto di portare avanti la missione di Manuel. Un pace e bene a tutti, e un grazie a voi che mi avete ascoltato, e buon cammino a tutti di santità. Pace e bene.
Ecco, sì. Grazie veramente di cuore Papa Peppe, tanto siamo sicuri che ci stai ascoltando, con la moglie Enza, e grazie, siete voi che dite grazie a noi, ma siamo noi che diciamo grazie a voi, perché siete una scuola di vita insieme al piccolo. Ecco, intanto vi leggo una mail che è arrivata da Maria Teresa. Grazie a voi tutti cari amici e al caro Manuel, che ha fatto della sua breve vita un dono meraviglioso ed ora da lassù continuerà a brillare con Gesù, Maria e ai tanti santi in cielo, come il giovane San Gabriele della Dolorata, che oggi ricordiamo nel giorno della sua nascita al cielo e della sua santità. La Madonna dei Sette Dolori, alla quale era molto legato, aiuti tutte le mamme e tutti i genitori provati da questi dolori, ma trasformati in amore per il prossimo. Un abbraccio a tutti e al caro nostro Manuel. Grazie Maria Teresa, perché Manuel è qui, ci sta ascoltando, anzi è lui che sta continuando questa missione di luce. E allora, io, Don Valerio, volevo citarti solo un passaggio di un dialogo che Manuel ha avuto in uno sprazzo di lucidità, ormai era vicinissimo anche lui alla nascita al cielo, e si è rivolto all'amico, il suo padre spirituale, Don Ignazio, e gli dice: Don Ignazio, io voglio salvare più anime possibili, specialmente quelle dei sacerdoti. E tu scrivi nel libro che è stato scritto, ecco, c'è questo commento interessantissimo. Il giovane prete poco dopo esce dall'ospedale, come catapultato in un oceano di perché, a cui non riesce a dare una risposta. Sente il bisogno di confrontarsi con il suo caro amico padre Pietro Santoro Camilliano. Don Ignazio, questo bambino sta salvando delle anime sacerdotali. Vuoi sapere di più o ti basta questo? Gli chiede padre Pietro. Non c'è bisogno di altre spiegazioni. Sto leggendo a pagina 183 del libro. Non ti confesso che a me questo passaggio mi ha fortemente fatto riflettere. E ripensando anche a tanti momenti della mia vita dove non mi sembra di aver tradito Gesù in maniera cosciente, ma dove le fragilità ci sono, dove i momenti di stanchezza e di scoraggiamento ci sono. Ma quante volte la preghiera e la sofferenza di Manuel sarà stata presso Dio, veramente avrà fatto opera di intercessione presso il Signore. Perché solo di là capiremo questo. Ma Antigo, per me questo libro è diventato molto, molto importante, perché nella semplicità di un bimbo ci sta rieducando a quanto noi abbiamo ricevuto nella formazione in seminario, per me nella formazione del GAM, per te, non so come lo chiamate, dai salesiani, che Don Bosco è anche straordinario come maestro nella fede. Ecco, volevo condividere con te, perché veramente Gesù è questo amico davvero speciale che ti aiuta a sentirti eternamente giovane. E se qualche volta, ripeto, la fragilità ha portato a essere quello che siamo, povere persone umane anche come sacerdoti, io sono convinto che la preghiera di Manuel, l'offerta di Manuel, ha salvato anche la mia anima. Secondo te cosa ne pensi di questo? Perché per me veramente è fondamentale, l'ho ripetuto tantissimo in queste poche righe.
Sì, in queste poche righe c'è tutto il senso della sua missione. Quando lui dice una missione da compiere, è proprio quella di far arrivare al cuore di tutti, in particolare, oserei dire, di noi preti, il messaggio principale del Vangelo, che è quello di aiutare tutti a incontrarsi con il Signore. E per tutti c'è questa proposta. Non ci sono impedimenti, peccati, pesi di coscienza che impediscono questo incontro. Però lui ha capito una cosa, che se non abbiamo una spinta che viene da dentro, da un'amicizia speciale, il passo non si compie facilmente. E allora lui era disposto a fare il possibile perché la gente capisse questo. Una cosa che mi ha sempre sorpreso è che quando lui diceva, anche nella canzone l'abbiamo sentito, io vedo ciò che gli altri non vedono. E mi sono chiesto che cosa vedesse sto bambino. Oltre alla bellezza della natura che incontrava o che poteva gustare andando al mare, andando a fare una gita, lui amava moltissimo i treni. Quando è riuscito a prendere una volta per andare da Madre Morano, una suora salesiana che suora Antonella conosce molto bene, si è sentito come io prima volta ho preso l'aereo e sono andato in aereo, cioè qualcosa di straordinario, perché sapeva gustare le cose semplici e belle, anche perché capiva che attraverso questo riusciva a entrare in contatto con il Signore, perché era presente come il Dio che ama tutti noi, ci crea qualcosa di straordinario attorno. Ma soprattutto quello che secondo me riusciva a vedere, al di là della sofferenza, al di là della giornata pesante, della notte insonne, questa amicizia con un amico. Io credo che lui lo vedesse dentro la sua coscienza, dentro il suo cuore, quando dice mi ha detto, ho sentito la sua voce. E per lui non era, come può essere tante volte per noi, un personaggio importante del passato, ma è un amico attuale, presente, che in qualche maniera è qui per noi per darci la nostra felicità. E però non si dà mai abbastanza, come dire, soddisfatto del lavoro che stava facendo per dargli una mano, perché questo gemellaggio con Gesù, questa amicizia a prova di bomba, di quella bomba di grazia di cui parlava anche lui quando si andava a ricevere l'Eucaristia, la comunione, lo portava a dire ma io devo fare qualcosa ancora di più per aiutarti. E questo bambino che in qualche maniera si sostituiva al Cireneo, e a volte Gesù diventava lui il Cireneo di Manuel nella crisi che stava vivendo, aveva sempre questo aspetto di una gioia interiore che lo portava a vedere la vita in maniera un po' diversa. Mi ricordo una cosa interessantissima, quando rifiutava di prendere le medicine. C'erano dei momenti in cui la sua apparenza era incredibile, male, che sentiva il male un po' dappertutto, dalla testa ai piedi, e cercava di resistere il più possibile perché sapeva che nel sacrificio e nella sofferenza avrebbe imitato più da vicino il suo amico Gesù nella sua salita al Calvario, nella sua sofferenza a volte anche interiore, nel vedersi rifiutato nell'accolto dei suoi concittadini e dei suoi contemporanei. Ebbene, una volta scrisse a Suor Teresa e gli disse: ma senta un po', io non voglio prendere la tachipirina perché voglio aiutare Gesù a portare la croce. Lui non aveva la tachipirina quando ha affrontato dal pretorio al Calvario quel tratto così doloroso che l'ha portato in croce. E non volevo prendere la tachipirina per poter dargli una mano, così posso veramente dimostrargli che gli voglio bene e che voglio bene anche alle persone che lui deve convertire. Però mi hanno detto: no, devi prendere la tachipirina perché hai già sofferto tanto. E gli rimane il dubbio, ma dico: ma tu, cara Suor Teresa, cosa ne pensi? Anche lì non si accontentava mai di fare la sua parte. Io non so quanti di noi non ricordano alle medicine, alla tachipirina, a Momendola, tutti questi surrogati o anche questi energetici che ci possono, antidolorifici che ci aiutano a superare difficoltà. Ma se avere un bambino, per amore di un amico grande come Gesù, limita anche l'uso di queste sostanze per poter essere cosciente di fare qualche cosa, mi ha lasciato davvero così, allibito, perché non si può. Provate voi ad avere mal di denti, provate mal di testa, la prima cosa che fate, che facciamo, anch'io per primo, è quella di cercare un sostegno. Non mi viene in mente di dire: ma posso offrire, posso soffrire con questa finalità, con questo scopo. Non lo trovi che veramente anche qui è un piccolo teologo che sta in casa, o meglio, un piccolo maestro di spiritualità, che non ci dice di soffrire per soffrire, perché noi cristiani penso che dovremmo smettere di pensare in termini di mortificazioni. Arriva la Quaresima, dobbiamo mortificarci, ma dobbiamo cambiare questo vocabolo, anche questa maniera di pensare, e trasformare le mortificazioni in vivificazioni. Cioè, io vivo questo momento di sofferenza, ma la vivo con la certezza che sto facendo qualcosa di importante, di grande, e che può dare una mano a me stesso e agli altri per riprendersi, per non sentirsi da soli. Se io posso aiutarli con le mie sofferenze, che ha sempre un valore immenso davanti a Dio, riconoscendo che non siamo fatti per soffrire, siamo fatti per vivere ed essere felici. È questo che vuole il Signore da noi. Non ci vuole così curvati sempre sotto la croce. Ma quando per tanti motivi può capitarci, allora si può fare come hanno fatto altri, hanno imprecato e hanno bestemmiato. Oppure si può fare come ha fatto Manuel, che alla sua età ha capito che anche attraverso la donazione della propria sofferenza si può aiutare qualcuno ad affrontare meglio la propria. E la cosa che mi ha sempre sorpreso è che quando mi chiedevano in diverse circostanze, come quando è andato a Lourdes, ma hai chiesto la guarigione per te? E lui aveva sempre chiesto la guarigione per un altro. Ecco, questo essere proiettati sull'altro, su chi magari sta peggio di noi, è un qualcosa di molto evangelico, è qualcosa di grande, di umanamente ma anche cristianamente sostenibile e soprattutto imitabile. Non è semplice, ma io penso che chi ci sta ascoltando quest'oggi e vive la sua croce quotidiana, sulla carrozzina, su un letto, potrà dire: sì, parlate bene voi, perché siete fuori dal letto, siete fuori dalla carrozzina, non avete il dramma che ho io. Ma io a queste persone vorrei semplicemente far arrivare questa carezza di Manuel che continua, secondo me, dal cielo ad essere presente attraverso la testimonianza che stiamo dando oggi o che si è ricevuta attraverso magari altre informazioni, come di altri santi, non sentirsi lasciati soli, ma di sentire che dall'altra parte della croce non c'è il vuoto, è appeso un altro che si chiama Gesù, che ha conosciuto la sofferenza e per questo può dare a tutti noi una forza che ci permette di dire: non è tutto qui la vita, non è solo questo, ma attraverso questo mio accettare, che a volte può essere anche sofferto, inspiegabile, la mia situazione, io posso continuare a dare una testimonianza viva e forte di un Vangelo che si fa soprattutto speranza, che si fa redenzione, che si fa mattina di Pasqua.
Grazie, grazie veramente. Due cose mi hai fatto riflettere così mentre parlavi. La prima, ieri nella Via Crucis, e stamattina riguardata proprio quando abbiamo accolto fanciulli e genitori delle elementari in Chiesa Grande, dove c'è un bel crocifisso di legno. Ecco, quando Gesù è sulla croce sta soffrendo spasmi terribili. Qui sarebbe poi, ma ripeto, mi rimando tutto alla prossima volta dove possiamo addentrarci di più, perché sono state dette delle cose fondamentali oggi, anche l'episodio di Manuel con la spina, la sofferenza del mal di testa e la spina, ecco, della corona di Gesù. Ebbene, dicevo, mentre guardavo il crocifisso e leggevo le parole di commento anche la Via Crucis, ecco, lui è in croce, gli viene data una spugna imbevuta d'aceto che doveva quasi, come si può dire, anestetizzare un po' il dolore. Ecco, in realtà Gesù si rifiuta di berlo e c'è scritto per vivere il dolore fino alla fine. Ecco, c'è questo tratto in Manuel che è indescrivibile. Cioè lui rifiutava i farmaci e anche se la mamma qualche volta ha cercato di spiegargli, era un no secco, perché me l'ha detto Gesù. Era, e qui lo completa Paolo, dove dice l'apostolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, proprio alla passione di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa. Ecco, è un grande maestro sul serio.
Altre cose che potrei, scusami Don Eligio, aggiungere, quando chiedeva a Sor Prisca durante la sua permanenza in ospedale: cioè, portami per favore in sagrestia perché voglio vedere Gesù in croce.
Sì.
C'è un bambino che dica vuole vedere Gesù in croce, ma allora ha sofferto anche lui. E poi dopo dalla croce passava in chiesa, dalla sagrestia entrava in chiesa, andava vicino alla porticina del tabernacolo e ad appoggiava la sua testolina, una testolina di un bambino che aveva dentro, come tutti, la voglia di vivere, di correre, di giocare, di andare a casa, che capiva che in quel momento gli veniva richiesto un atto di forza, di coraggio, e tante volte disumano, però è alla portata di quei bambini che sentono l'amicizia di Gesù come un impegno, una missione. E poi un'altra volta mi ricordo che rivolgendosi a una infermiera diceva: ma perché mia mamma sta piangendo? Enza era sempre molto discreta, evitava di farsi vedere con il cuore a pezzi, perché quando riceveva certi risultati o certi consulti con i medici tornava frastornata vicino al suo figlio, o tornava a casa con il cuore gonfio di sofferenza. Perché mamma piange? Io ho l'amore di Gesù e della Madonnina e voglio offrire a loro le mie sofferenze. Ma chi ha il coraggio di dire queste cose, quasi a mettere in discussione le lacrime di un adulto, questo secondo me è quel bambino di cui ci parla il Vangelo, che sale in cattedra e ancora una volta ci dà una lezione forte. Io ho l'amore di Gesù e che cosa posso temere? Perché devo disperarmi? E quante volte noi diciamo in queste situazioni in cui siamo in difficoltà: io ho l'amore di Gesù, quindi non mi devo disperare. Non so, sono espressioni supportate poi dai gesti e dalla coerenza di vita che non possono non commuovere, non possono non mandarci in crisi, non possono non dirci, beh, allora io, con i miei anni, con la mia, se volete, anche esperienza di sacerdote o di colui che ha curato tante volte la parola condita sulla carta o attraverso la radio o altri strumenti, mi chiedo, ma riesco ad essere coerente, a dire queste cose e poi a viverle? Ma non in questo, e ringrazio di essermi convertito a lui, magari un po', non subito, ma dopo un anno che avevo in mano il suo diario, ma da allora ti assicuro, Elice, senza voler fare Repubblica a missioni, sto attento a parlare, sto attento a lamentarmi, sto attento a fare...
È vero, hai ragione. A me sta capitando la stessa cosa. Cioè, come ne avevamo parlato anche per telefono, il penultimo intervento che è stato fatto la volta scorsa, diceva Manuel ci aiuta a riscoprire parole che sono state messe da parte. E questo è verissimo. Sai, io anche leggendo il libro ho visto il Sor Prisca, quando prima lo portava in sacrestia, poi passando dal tabernacolo, lui appoggiava il capo, ma cosa ha fatto Giovanni, il discepolo che Gesù amava, con Gesù?
Esatto, bellissimo questo riferimento.
Non ha appoggiato il capo veramente sul cuore di Gesù ed è stato profondamente unito a questo cuore di Gesù. E questo direi è un grande regalo. E poi adesso non so se mi sbaglio, ma mi sembra che nel momento in cui Manuel appoggiava il capo, dava una carezza al tabernacolo.
Sì, lo salutavo così, era un modo per dirgli ciao, ci sono, eccomi qua. Come quando lui sentiva in se stesso e sentiva la voce del Signore che durante il ringraziamento alla comunione gli dava la forza per andare avanti, per scrivere anche delle preghiere, per affrontare la giornata che l'aspettava in maniera forte, davvero guerriero.
Sì, veramente, dico, è tutto un grandissimo dono, un grande dono di grazia. Adesso ascoltiamo un canto che ci riporta con l'Apocalisse, la lettura di Compieta, della Compieta quella della domenica, ed è veramente bella, secondi vespri della domenica, perché gli eletti vedranno il volto del Signore. Poi dopo questo canto Don Valerio vi presenta una sorpresa bellissima di cui siamo profondamente felici. Ascoltiamo il canto, poi a te la parola subito, Don Valerio.
Adesso è arrivata la sorpresa delle sorprese, quest'oggi, come dice Don Elicio, è una sorpresa continua, una bellissima sorpresa, e anticipiamo anche la Pasqua delle sorprese. E con noi adesso un grandissimo amico, un vescovo, il vescovo di Trapani, Monsignor Pierino Fragnelli, che è anche, oltre che vescovo, presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia, i Giovani e la Vita della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi una voce autorevole per le famiglie che ci stanno anche ascoltando, e spero anche dei giovani. E poi per la vita, sono tre temi che ci lanciano continuamente nel discorso che stiamo facendo quest'oggi, perché Manuel si è cresciuto come questo fiore di cui si parlava in altre occasioni, su un terreno buono, perché il terreno su cui è cresciuto ha un volto, un nome, ed è quello della sua famiglia, di papà, di mamma, del fratello, della sorella, che sono stati per lui preziosi compagni di avventure. Questa avventura che l'ha portato a diventare testimone di una fede coraggiosa. Ma il nostro caro amico Monsignor Pierino Fragnelli è anche autore di un commento sul Siracido, un libro importante della Bibbia, e poi di numerosi articoli sulla Bibbia stessa e sull'attualità, ma soprattutto su questo tema di cui forse ci parlerà anche, parlando della famiglia di Manuel, della sua conoscenza con la famiglia di Manuel, perché è il tema che coinvolge gli ascoltatori, ma anche coloro che non ascoltando la radio si trovano ad affrontare in questo tempo non facile i problemi di ogni giorno. E poi Don Pierino, come lo chiamo io perché siamo amici da tanto tempo, è anche autore della bellissima presentazione che ha voluto regalare al nostro libro. E allora adesso io lascio a lui la parola, però prima vi lancio così l'amo. Lui nella sua presentazione parla di un altro bambino che ha 50 anni fa, lui è giovanissimo come prete, quindi l'ha conosciuto da ragazzo anche lui, come prete, come vescovo soprattutto adesso, che ha conosciuto Guido di Fongallan, un bambino che volato al cielo 2 anni più tardi di Manuel, a 11 anni, Parigi, anche lui malato, e che l'ha colpito in maniera talmente così forte che ha utilizzato la sua figura insieme a quella di Manuel come la storia dolorosa di bambini che soffrono e che volano in cielo presto, ma belle perché riescono a trasferire nella famiglia, nella chiesa, nella società un messaggio straordinario, dove, come dice lui all'inizio della sua presentazione, c'è aria di vita e forza del Vangelo. Caro Monsignore, caro Don Pierino, benvenuto tra noi.
Pronto?
Sì. Pronto, Don Pierino.
Sì.
Monsignore, ciao. Eccellenza Reverendissima, eccoci qua.
Ciao, caro. Caro Don Valerio, grazie, grazie per questa duplice sorpresa, non sapevo che eri tu il conduttore capo.
No, io sono la spalla in questo momento.
O sei ospite anche tu.
Tutte sorprese, grazie, grazie di cuore, Monsignore.
Per il maestro di cerimonia, allora, del nostro pomeriggio. Allora, Don Pierino.
Dimmi.
Emanuele è cresciuto nella tua diocesi.
Sì, certo.
Tu sei venuto a conoscenza della sua storia, Manuel, e della sua famiglia, e hai scritto nella presentazione qualcosa di straordinario, perché ti sei ricollegato a questa esperienza di Guido di Fongallan che ti ha colpito da ragazzo. Che cosa ci trovi in questi due bambini? Lascio a te anche la libertà di parlare tranquillamente del tuo dialogo con Manuel, del suo rapporto con questo bambino. Ciò che
guarda,
è il suo messaggio che tu pensi di rilanciarci.
Sì, io voglio dire a te e a tutti i nostri ascoltatori che aver conosciuto non direttamente Manuel, che era già morto quando io sono arrivato qui come vescovo a Trapani, è stato per me un abbraccio speciale, abbraccio con la sua famiglia, il suo paese di origine e questa diocesi che in qualche modo, voglio dire, è stata anche grembo per lui, per la sua famiglia, per tutta questa, direi, spiritualità che accompagna le nostre famiglie, vorrei dire soprattutto le famiglie del Sud forse, ma non solo, ecco. Dunque ho incontrato l'eco, la luce forte, la scia della presenza di Manuel in questo territorio, tra queste persone. Ho apprezzato molto il fatto che nel libro, specie nella seconda edizione, tu hai voluto mettere anche numerose testimonianze, di cui magari volentieri parlerei, anche perché ci sono sacerdoti che davvero hanno, come dire, contratto un grande debito di gratitudine nei confronti di Manuel, sia sacerdoti che l'hanno conosciuto, sia sacerdoti che magari negli anni del loro seminario hanno sentito parlare di lui. Quindi la prima cosa che vorrei dire è che io davvero mi muovo così, come in punta di piedi, nel raccontare questa storia, perché l'ho ricevuta, perché mi ci sono avvicinato, come dice Don Broccoleri, uno dei testimoni, dice, come alla terra sacra, ecco, che è la storia di Manuel. E mi avvicino anche con tanta gratitudine, tanta stima alla sua famiglia, di cui ho avuto modo di apprezzare, diciamo, la capacità di vivere la sofferenza con il loro bambino, ma anche di coglierne quelle dimensioni umane e spirituali che ne hanno fatto davvero, come dice il testimone Don Giuseppe Broccoleri, ne hanno fatto un tabernacolo di Cristo, insomma, ecco, questo mi piace poterlo ricordare con tutti voi. E che cosa dire in particolare poi di lui, che quello che lui scrive, quello che lui fa scrivere alla mamma è davvero molto importante, molto bello, c'è un legame profondo con Gesù. Gesù è davvero quell'amico speciale, no? Che non lo ha lasciato mai solo, egli lo confessa, Gesù lo tiene stretto al suo cuore e mi dice, leggo le sue parole, il tuo cuore non è il tuo ma il mio e il tuo, il mio e io vivo in te, insomma è arrivato a sperimentare una conformazione a Gesù, una unità con Gesù che è davvero sorprendente, insomma, ecco, questo. Tu preferisci che vado io, continuo io a parlare, o vuoi fare delle domande?
Vai tranquillo tu, perché stai dicendo cose straordinarie, vai.
Vado io tranquillo allora, sì. Quindi ecco, questo amico speciale, no, che egli ha accolto e nelle cui braccia si sentiva accolto, dice, anche quando sto male e sono in ospedale sento che lui è sempre accanto a me e mi dà la sua mano, mi dice non avere paura quando fai le trasfusioni o fai la chemioterapia, che era ormai da 4 anni che faceva chemio quando scrive queste cose, perché io sono la tua forza. E aggiunge Manuel, così io mi sento meglio e protetto. E poi il riferimento alla Madonna, no? Sono anche molto amato dalla Madonnina, l'aveva sempre accanto a sé, mi tiene stretto tra le sue braccia. Per la festa dell'Immacolata le ho fatto un regalo speciale, ho scritto una lettera per aiutare molte persone ad innamorarsi di lei e di Gesù recitando il rosario. Sono cose che sorprendono in una vita di un bambino così piccolo, diciamo così, eppure così maturo nella comprensione della sua missione verso la relazione con Gesù e la Madonna e della sua missione verso gli altri, insomma. Mi colpisce un parroco di Monreale che dice che non riusciva a leggere le pagine di questo libro senza scoppiare a piangere, quindi doveva farlo sempre di sera, tardi, perché dice il suo amore per Gesù e Eucaristia, l'intimità di questo rapporto tra lui e il Signore mi facevano sentire piccolo, quasi mi vergognavo, io sacerdote che celebro quotidianamente più volte la messa, non riuscivo a paragonarmi a questo gigante della fede. Un gigante della fede, un piccolino, un bambino così piccolo, giudicato come gigante della fede e aggiunge: il libro di Manuel continua, prendo il libro di Manuel che continua a fare il catechista, come ha fatto con i bimbi che ha conosciuto nel suo ospedale o che ha conosciuto per telefono, grazie anche alle amiche, alla suora, a quelli che hanno creato questi contatti. Noi vorremmo poterne avere sempre di più testimonianze così vive, così importanti, insomma, no? Che lo spirito ha plasmato il cuore di questo ragazzo, lo ha come dire, reso profondamente in sintonia con il cuore di Gesù, insomma, per cui davvero qualunque sofferenza l'ha offerta la Madonna perché voleva soffrire come Gesù, insomma, ecco, ci sono degli SMS che ha mandato anche ad amici preti proprio in questi termini, quindi per cui il parroco qui, un parroco della mia diocesi qui a Trapano, che è originario di Calatafimi, ha potuto dire che Manuel rimarrà in mezzo a noi come tabernacolo di Cristo, insomma, bambino che qualche mese prima di morire aveva manifestato il desiderio di avere la parola di Dio come cuscino. È anche interessante vedere come riusciva a trovare dei gesti semplici ma così profondi. Ecco, la parola di Dio è il mio cuscino, cioè il mio riposo, la certezza che sono nel disegno di Dio, del suo amore, quindi tutto questo, vedete, ci rende particolarmente contenti, insomma, no, di fronte a questo gigante della fede, come lo hanno. E poi tu stesso, Don Valerio, hai detto che tanti in Italia hanno imparato a conoscerlo, perché sono affascinati dal suo volo su questa terra e hanno deciso di accogliere la sua missione, no? Io penso al fatto che forse tanti bambini di oggi vengono educati in un modo tale da essere, direi, appena un numero nella massa, no? Certo. Bambini che vestono tutti allo stesso modo, bambini che sono educati non a scoprire la loro interiorità, ma a vivere di esteriorità molto spesso, insomma. E allora penso anche ai percorsi che si fanno in vista della iniziazione cristiana, sia della comunione che della cresima, come voglio dire, molte volte sono molto lontani i genitori del nostro tempo da quella capacità di camminare con i loro figli perché l'incontro con Gesù possa essere qualcosa di vero, di autentico, di profondo, di un solco che veramente permette di far fiorire un albero con tanti frutti. Spesso, purtroppo, ecco, dobbiamo dire, no? Cioè, la preparazione all'Eucaristia rimane un fatto molto, molto superficiale, insomma, i bambini vengono distratti dai problemi dei regali, dei vestiti, della festa che si deve fare dopo, eccetera. Noi dobbiamo molto a Manuel anche in ordine alla ricomprensione dell'iniziazione cristiana, no? E come spesso succede, è proprio la sofferenza capita nella luce della fede che permette anche alla Chiesa di uscire da certi solchi che sono forse obsoleti, che sono tali che per esempio in questo periodo della pandemia ci rendiamo conto come davvero dobbiamo modificare i percorsi rivolti alla preparazione dei sacramenti, dobbiamo veramente fare in modo che l'incontro con Gesù abbracci il vissuto vero, reale dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie. E poi, cos'altro tu mi hai detto di Guido, no? Io ho citato Guido di Von Gallan semplicemente perché mi porto nel cuore, ero un ragazzo, anch'io. Qui c'è anche il discorso della vocazione, no? Si faceva la lettura spirituale, cosa che adesso non si fa più, o magari si lascia alla buona volontà dei ragazzi, ma lettura spirituale per, non so, forse un anno intero o comunque parecchi mesi è stata la storia di questo Guido di Von Gallan che ci colpiva, era la sua mamma che aveva raccontato il vissuto del bambino che era morto a 11 anni, 12 anni, non so quanti di preciso, e quel ragazzo mi rimase nel cuore, voglio dire, non l'ho perso mai di vista, anche crescendo, perché mi sembrava che poi sono le storie belle quelle che davvero incidono. Papa Francesco lo ha detto anche per la festa dei giornalisti dell'anno scorso, no? Per San Francesco di Sales, ha detto: mi raccomando, raccontate storie, storie di vita, storie belle. Perché? Perché tutta la nostra vita cristiana è una storia bella, resa tale dal Signore. Tutta la Bibbia è una racconto di un insieme di storie belle, e quindi la vita della Chiesa continua ad essere una vita nella quale tante storie di santi con l'aureola e di santi senza aureola della porta accanto, direbbe Papa Francesco, ci accompagnano. Insomma, ecco, queste cose vorrei ricordarle a me stesso più che ai nostri ascoltatori, perché la vocazione alla santità è innestata nel nostro battesimo, e quindi che il Signore ci conceda di vivere 10 anni o di vivere 90 anni, direi è secondario se abbiamo la certezza che il battesimo ci ha innestati in Cristo e ci ha fatti portatori di luce, di frutti, di sapore, di... Il Papa Francesco dice di musica del Vangelo nella realtà del mondo. Ecco, queste cose...
Bene, cara eccellenza, sono Don Eligio, cambio, non sono Don Valerio amico di Ventura, ma stiamo diventando amici molto con Don Valerio. Innanzitutto volevo dire grazie di questa bellissima, accurata, ecco, accurata testimonianza appello che ha fatto a tutti. Non sono della sua diocesi, ma le assicuro che l'ho ascoltato veramente... con grande interesse. Io le lancerei, perché purtroppo siamo a conclusione della trasmissione, sì. Le lancerei, non mi piace chiamarle provocazioni, perché a me è semplicemente un pensiero che ho avuto nel cuore, che ho condiviso anche con Don Valerio. Ecco, sarebbe stupendo se anche nella diocesi di Trapani, ecco, ci potesse essere un altro Guido di Von Gallan, che si chiama Manuel Foderà. Ecco, mi auspico che un bimbo del genere possa volare proprio sulla strada della beatificazione, perché credo che per un pastore sia qualcosa di straordinario aver avuto un dono del genere. E questo glielo dico proprio con tutto il cuore. Poi lancio un'altra, se vuole, provocazione. Visto che condivido al 1000% il discorso che lei ha fatto su preparazione ai sacramenti, detto proprio questa mattina, la preoccupazione di tanti genitori, quando facciamo la comunione? Io gli ho detto, guardate, senza giudizio assoluto o polemica, ma chi ha visto i vostri figli in questi 3, 4, 5 mesi? I banchi sono tutti vuoti. È difficile chiedere qualcosa se non si è preparati a riceverlo. Perciò io ascoltavo e dicevo... che bello sarebbe di regalare questo libro ai comunicandi e ai cresimandi, proprio da parte di noi sacerdoti. Dire, invece certo. Di andare a cercare chissà cosa, regalare il libro Manuel Guerriero della Luce. Credo che potrà fare molto. Guardi, purtroppo dobbiamo concludere perché sono le 15:25. Io adesso lascio subito la parola a Don Valerio. Io non so come dirle grazie che ha accolto questo.
No. Non c'è bisogno di dire grazie.
Ha parlato come questore.
Ci affidiamo alla fraterna sollecitudine di Manuel dal cielo. Grazie a voi. Ciao.
Grazie. Lascio Don Valerio concludere.
Sì, grazie Don Pierino. Le parole che ci ha detto ci hanno fatto riflettere molto, e secondo me anche gli ascoltatori, soprattutto per il discorso sulla famiglia, l'educazione alla fede. Purtroppo la famiglia è presa da mille altre preoccupazioni e ha messo forse un po' troppo in stand-by l'educazione alla vita e soprattutto alla vita di fede, una vita con tanta luce dentro come ha avuto Manuel. Certo, siamo tutti alle prese con una società che fa volentieri a meno di Dio, però almeno il rilancio di queste figure così straordinarie, anche se molto vicine a noi, può forse aiutare tutti a recuperare questa passione per una vita di amore verso il Signore, per essere riamati da Lui come è stato Manuel. Grazie ancora e a risentirci presto allora.
Grazie a voi.
A presto.
Caro Don Valerio, dobbiamo chiudere, siamo arrivati alla fine.
Già, mamma, come volate il tempo.
Guarda, è stata una cosa indescrivibile. Sto bambino, tra virgolette, riesce a fare scuola anche ai vescovi, anche perché scriveva a vescovi, cardinali, scriveva a tutti.
A proposito di quanto hai detto di regalare il libro ai genitori, va benissimo, è uno dei miei impegni che ho preso, è quello di scrivere il libro per i ragazzi, dove eliminiamo tanti episodi di sofferenza forte e raccontiamo la vita quotidiana, normale, condita da tanta anche sofferenza, se vogliamo, ma vissuta con sportività, oserei dire, in modo che anche i ragazzi oggi capiscono il valore dell'impegno, del sacrificio, perché ci sono tanti modi di soffrire. Anche andare a scuola adesso davanti a un video fa soffrire, ma se dietro c'è una motivazione, una parola forte che ti dice è il modo tuo per crescere, per diventare protagonista nella tua società, nel tuo presente e nel tuo domani, perché non accoglierlo al volo? E questo è il messaggio che penso possa dare anche oggi Manuel a chi soffre, ma anche a chi non sa dove andare a sbattere la testa per risolvere i problemi e poi, soprattutto non sa farsene qualcosa di importante della vita. Io credo che Manuel è talmente attuale che ogni giorno che passa mi rendo conto che risponde a tante attese e a tanti interrogativi.
Allora, grazie anche a te, grazie a Suor Antonella, grazie a Papà Peppe, grazie al Vescovo. Ecco, è stato un pomeriggio, direi, di una balconata di luce, scintille di luce per accendere un grande fuoco. E allora, caro Don Valerio, diamo la benedizione insieme a tutta la grande famiglia di Radio Mater, grazie a tutti. E oggi abbiamo dato pochissimo spazio, purtroppo, anzi non abbiamo dato le telefonate, ma avete visto anche voi che non era possibile, e ci rifaremo. E allora, ecco, il Signore sia con voi
e con il tuo spirito,
per intercessione dei nostri beati, dei nostri santi, e qui vogliamo anche sentire la bellezza di tutti i nostri piccoli, i nostri guerrieri della luce, tra cui Manuel Spicca. Ecco, io e Don Valerio vi impartiamo la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,
Figlio
e Spirito Santo.
Amen.
Grazie di cuore e avanti per il Regno di Dio, a risentirci prestissimo. Grazie, ciao.
Arrivederci, buona serata.
Ciao.